Lezione numero 20, prima parte, corrispondente al giorno 4 maggio. Allora, cominciamo con delle informazioni di servizio che riguardano la modalità in cui attualmente l'Ateneo ha stabilito che si tengano gli esami di profitto della sessione estiva. Dico attualmente perché abbiamo ricevuto, giusto nella giornata del 30 aprile, abbiamo ricevuto una informativa in cui si dice che gli esami si terranno da remoto, cioè attraverso un processo di videoconferenza. Questo naturalmente fino a prova contraria, nel senso che essendo io ottimista per natura, spero fortemente che magari da qui a un mese si possa tornare su questa decisione che correttamente reca una data 30 aprile 2020. Quindi al 30 aprile 2020 l'Ateneo ritiene che la sessione estiva si terrà, diciamo, mediante videoconferenza. Poi si tratterà di approfondire i dettagli, ma così stanno le cose. Avere le vostre mail mi serve e ci servirà naturalmente se le cose dovessero cambiare, soprattutto dopo la fine del corso. Finché ci sentiamo settimanalmente, io preferisco usare il canale, diciamo, vocale, ma se ci fossero dei cambiamenti all'indomani della fine del corso, sapremo come tenerci in contatto. La situazione è dunque questa, ma io non dispero. Se le cose nel corso del mese di maggio dovessero migliorare, non escludiamo che ci possano essere dei cambiamenti. Non escludiamolo, ma insomma, per il momento invece stiamo con i piedi per terra e teniamo conto di questo. Altra comunicazione di servizio riguarda invece i testi di esame, perché qualcuno, giustamente una vostra collega, mi ha chiesto lumi al riguardo, avendo osservato con una puntualità degna di un detective che nel corso delle lezioni io non ho parlato di un testo che pure ho elencato all'inizio e che pure sta in programma, quindi tutto giusto, e questo testo si intitola La nostra terra, il testo. È un saggio di Steiner, di George Steiner, contenuto nella raccolta Nessuna passione spenta. Effettivamente io non sono riuscito a parlarne, e allora la vostra amica mi chiedeva: cosa dobbiamo fare di questo testo? Lo dobbiamo preparare comunque per l'esame? Allora, la mia risposta è stata: il testo, se non è stato affrontato esplicitamente a lezione, diventa da obbligatorio facoltativo. Dunque, continua a far parte del programma, perché io adesso non posso cancellarlo, però diventa un testo facoltativo. Cioè, io non formulerò, diciamo, delle domande relative a questo testo. Sarebbe bello che tutti voi comunque lo studiaste al pari degli altri, ma insomma questa è una scommessa un po' azzardata, diciamo. Allo stesso tempo notava la vostra amica che io non ho parlato ancora di altri due testi di Gadamer, pur avendo annunciato che insomma la parte su Gadamer si sta chiudendo. Allora, i due testi in questione sono La diversità delle lingue e Sull'ascolto. La mia risposta è stata, a cominciare da oggi, dalla lezione di oggi, noi parleremo di questo testo intitolato Sull'ascolto, che dunque continuerà a essere obbligatorio, mentre mi riservo di parlare dell'ultimo testo, La diversità delle lingue, in fondo al corso, anche perché insomma, se mi riesce, vorrei fare un discorso più specifico relativamente a voi che siete studentesse e studenti di lingue e che dunque in questo saggio potreste trovare dei motivi di particolare interesse. Lo voglio mettere in fondo perché, insomma, vorrei chiudere con questo, ma siccome abbiamo ancora, insomma, un po' di lavoro da fare, soprattutto su Figal, spero di riuscire. Se naturalmente non dovessi riuscire, voi lo avrete in programma. È un testo che, vi ripeto, può risultare particolarmente interessante per voi, ma di nuovo, se io non riuscissi a trattarlo, anche questo, esattamente come la nostra terra, diventerebbe facoltativo. Ok, chi vivrà vedrà, speriamo naturalmente di poterlo affrontare. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati la volta scorsa. Anche qui, visto che il dialogo è molto fecondo, con diversi, diciamo, con diverse di voi, no? Che quando avete dubbi, giustamente mi scrivete, io cerco di rispondere. Quindi, insomma, invito a farlo, a tappeto. Insomma, chi ha dubbi, chi ha incertezze rispetto a quello che ha sentito a lezione, mi scriva pure, io cercherò, insomma, nei limiti del possibile di rispondere in maniera puntuale. Allora, l'ultima lezione aveva, insomma, lasciato in qualcuno di voi un certo alone di incertezza, no? Riguardo soprattutto alle diverse forme del recitare. scusate. Riparto da qui facendo il punto della situazione, per cui se qualcuno ha gli stessi dubbi, magari viene un poco sollevato, no? In questo. Allora, il problema della recitazione di testi letterari, naturalmente, si può riassumere così: c'è la recitazione dell'attore, che noi chiamiamo appunto recitazione, che vuole presentarsi come una forma di parlato. L'attore che sta sulla scena vuole che lo spettatore avverta, comprenda il suo discorso come se lui stesse parlando, diciamo, normalmente, come se stesse pronunciando delle frasi che gli vengono in mente in quel momento, esattamente come accade quando noi parliamo. In realtà noi sappiamo che non è così, che l'attore si è studiato un copione, solo che se è un bravo attore è in grado di recitare come se lui parlasse. Quindi questa prima forma di recitazione è tutta specifica, diciamo, del ruolo dell'attore che recita, ma ha lo scopo di cancellare, di non far avvertire la sua recitazione. Se viceversa ci accorgiamo che sta recitando, diremmo che non è un grande attore. Il grande attore riesce a nascondere il fatto di recitare, recita spontaneamente, per cui sembra che non stia recitando. Questa è la prima accezione dove Gadamer dice che, pur trattandosi di un testo letterario che viene recitato, questa forma di recitazione, per il motivo che ho detto, non si può considerare una lettura. Il secondo caso, invece, che è quello dei cantori antichi, dei rapsodi o comunque dei narratori, dei cantastorie che mandano a memoria dei testi letterari, in questo secondo caso, invece, non c'è il problema di nascondere il testo recitato facendolo apparire come un testo parlato, come un parlato. Il cantore canta ed è quindi evidente che non sta parlando normalmente. Manda a memoria anche lui il testo, ma appunto, diversamente dall'attore, si limita a recitarlo in maniera evidente, plateale, non nasconde la sua recitazione, ma la rende anzi particolarmente evidente. In questo modo, proprio in ragione di questa differenza, Si può dire, si può cominciare a ritenere questa forma di recitazione come una forma di lettura. Perché, dice Gadamer? Perché in fondo il cantore legge dalla propria memoria anziché dal testo scritto, ma si tratta comunque di una lettura. L'attore recita a memoria, ma recita in maniera da presentare la sua recitazione come una forma di parlato. Il cantore recita a memoria, ma esplicita la sua recitazione, che a questo punto diventa una specie di lettura, una lettura, diciamo, della sua memoria. C'è poi il terzo esempio, il terzo caso di recitazione, che è quello che riguarda la declamazione di versi o di brani che noi mandiamo a memoria. Questa è una cosa che capita anche a noi, diciamo, che non siamo né attori né cantori, e che mandiamo a memoria ogni tipo di testo, mandiamo a memoria anche magari il testo di canzoni che ci piacciono, eccetera. Questi brani, i brani che noi possiamo mandare a memoria, possono essere di tanti tipi, naturalmente. Ecco, qua Gadamer ci avverte che certi brani che noi mandiamo a memoria e che facciamo molto bene a mandare a memoria, perché così li abbiamo sempre con noi e possiamo, diciamo, recitarli continuamente. Questi, certi brani che noi mandiamo a memoria, però, è meglio se non li declamiamo. Non tutti, ovviamente, alcuni. I brani, relativi alla poesia lirica. Perché? Perché questo tipo di parola richiede una sorta di ascolto interno. La parola lirica, la parola elegiaca, la parola della poesia meditativa in genere, preferisce non essere recitata a voce alta e preferisce che noi ci affidiamo alla lettura silenziosa della nostra memoria. Quindi anche qui, come nel caso dei cantori, noi possiamo parlare di una lettura, di una recitazione che è una lettura, ma questa recitazione, nel caso specifico della lirica, dovrebbe restare silenziosa. Allora, questo è il bilancio relativamente alla recitazione, che era il primo modo che Gadamer elencava nella penultima riga di pagina 49, dove appunto metteva in sequenza recitare, declamare, leggere a voce alta, leggere in silenzio. Il problema della lettura silenziosa, in qualche modo, nel caso che abbiamo appena fatto, è emerso all'interno del problema del recitare. E la volta scorsa abbiamo visto che il problema di una parola silenziosa emerge anche a proposito del secondo verbo, declamare, che in tedesco è vorlesen, vuol dire leggere davanti a un pubblico, che può riguardare sia una lettura di poesia o di un testo letterario, con tanto di leggio, testo, scenografia, eccetera, ma può essere anche una forma di lettura di un testo, diciamo, non letterario. Non a caso, il termine tedesco per indicare la lezione accademica, quella che noi chiameremo lezione frontale, la lezione cattedratica, è ancora oggi Vorlesung, che viene per l'appunto dal Vorlesen, perché il professore arriva in aula con un testo scritto e legge. Questa forma di Vorlesen, abbiamo detto, pone dei problemi, diciamo, meno particolari del recitieren. Naturalmente, in questo caso è evidente che si sta leggendo un testo, che si sta portando all'ascolto un testo. Questa è un'espressione importante che mandiamo a mente in vista del prossimo saggio, del saggio dedicato all'ascolto. E dicevamo anche in questo caso, diventa fondamentale che cosa? Leggere con comprensione, cioè perché una lettura in pubblico riesca, il lettore deve aver compreso il testo, non deve sapere semplicemente leggere o avere una bella voce, deve aver compreso il testo per poterlo leggere in modo tale che chi ascolta lo possa comprendere a sua volta. C'è una differenza fondamentale tra il leggere, diciamo così, per leggere, magari anche con una bella voce impostata, ma senza aver capito il testo, e il leggere, diciamo, costruendo quel tipo di unità tra le frasi, tra le parole, che serve a sottolineare, i punti rilevanti, a mettere l'accento nel punto giusto, e che significa quindi a, organizzare questo insieme esteriore di segni grafici in maniera diversificata. È come se noi di una frase composta di un certo numero di parole dovessimo formare delle unità interne, mettendo insieme e quindi recitando in maniera compatta e continua le prime cinque parole, poniamo, staccando le successive tre. Sottolineando la nona parola perché è lì che si sprigiona il senso dell'intera frase, eccetera. Questo significa leggere, significa appunto articolare l'insieme dei termini che formano una frase secondo delle unità di senso, perché solo se noi facciamo questo tipo di lavoro, che significa aver compreso il testo, chi ci ascolterà verrà dietro a questa specie di masticazione che noi abbiamo fatto del testo, e questa masticazione che noi abbiamo fatto potrà consegnare un cibo immediatamente digeribile e comprensibile a chi ci ascolta. È un po' il lavoro della premasticazione che le madri fanno per consegnare un cibo immediatamente, diciamo, digeribile ai loro cuccioli. Questo è il ruolo del lettore, fondamentalmente, di un bravo lettore in pubblico. Era emerso il problema poi della lettura espressiva, dove appunto è in qualche modo necessario invece leggere senza espressione quando si tratta di testi narrativi, perché? Perché anche qui c'è un orecchio interiore, metà di pagina 53, che ci porta a far scomparire quello che di contingente c'è nella nostra voce e nel nostro parlare. Cioè, la nostra voce è nostra, è sempre di un individuo, è la voce che permette di riconoscere più di altri elementi la persona che noi siamo, no? Quindi la voce è un marcatore imbattibile, no? E però, così come può esaltare certi testi, può anche in qualche maniera comprometterli, appunto perché è qualcosa di assolutamente individuale e non è detto che vada bene per tutti i testi. Dunque, soprattutto quando abbiamo dei testi narrativi, è bene che il narratore non enfatizzi, non carichi troppo la propria voce, perché deve invece, come dire, subordinarla alla lettura e misurarla a questa idealità che noi ascoltiamo. Sto leggendo sempre a pagina 53, a metà pagina circa, questa idealità che noi ascoltiamo solo con l'orecchio interno. Di nuovo, vedete, l'orecchio interno fa da bussola per il lettore che legge in pubblico. Dopodiché arriviamo a pagina 54 a parlare effettivamente, c'è un paragrafetto, un paio di paragrafetti dedicati alla lettura silenziosa, ma in sostanza molte cose le abbiamo già dette. Vi segnalo, perché non pensiate di aver perso un pezzo per strada, che il terzo verbo, leggere ad alta voce, di cui Gadamer ci parla, appare pagina 49, penultima riga. Questo leggere ad alta voce in realtà non viene trattato separatamente, perché viene inserito all'interno del Vorlesen. Leggere ad alta voce rinvia anche banalmente al fatto che noi per noi stessi possiamo leggere ad alta voce o comunque per un'altra persona o comunque per poche persone. Ecco, una trattazione del leggere ad alta voce per se stessi non viene affrontata, anche perché la lettura ad alta voce per se stessi è una modalità di lettura che è stata abbandonata nel corso del tempo. Nell'antichità, come si esplicita diversamente a pagina 54, la lettura ad alta voce era molto più diffusa di quanto lo sia oggi, quando invece per noi la lettura silenziosa di un testo è diventata prassi comune. Dunque, la lettura ad alta voce non viene affrontata separatamente, e il verbo che trovate a pagina 53, inizio dell'ultimo paragrafo, seconda riga, su questo punto mi soffermerò, eccetera, vedete che subito dopo c'è scritto leggere ad alta voce, ma questo leggere ad alta voce non corrisponde, il verbo non è lo stesso di quello che trovate a pagina 49, perché invece a pagina 43 si continua a usare il Vorlesen, che a rigore, a pagina 52, si traduce con declamare. Dunque, questa è una diversa maniera di tradurre lo stesso verbo. Non allarmatevi, il Lauteslesen di cui si parla a pagina 49 resta sostanzialmente non trattato. Ma anche, diciamo, quando si arriva a parlare di lettura silenziosa, ormai non c'è più molto da dire.